Quello che ascoltiamo oggi è un genere letterario molto raro in Gesù e anche un po' strano, per cui in genere non ci si ne accorge, si passa sopra. Invece il punto molto delicato è che lui racconta questa parabola un po' antipatica, ma la racconta non a una folla generica come potremmo essere noi in questo momento, ma la racconta proprio a quelli che lui accusa di essere i combinatori del guaio, e quindi è estremamente delicato. Nei testi paralleli dei Vangeli, degli altri evangelisti, si dice che questo decide, è vero, quelli che lo uccideranno a mettersi in movimento, perché non ne possono proprio più. E quindi si tratta di un momento molto teso, ecco, nel racconto di questa parabola. Però per arrivarci, innanzitutto facciamoci prendere per mano da quel sentimento d'ammirazione che Dio ha per la sua opera. È uno a cui piace moltissimo quello che ha fatto. Tutta la creazione, la storia così com'è partita, al centro di questa storia, questa strana elezione d'amore che lui fa per questo piccolo popolo di pastori della penisola del Sinai, e poi il grande viaggio dall'Egitto e tutta questa storia. E lui raccoglie in un nome collettivo tutta questa faccenda, è la sua vigna. E quindi noi in questo momento siamo nella vigna del Signore, anche confrontati quasi con un certo imbarazzo, che a lui questa faccenda piaccia molto, perché noi anche stamattina veniamo alla liturgia domenicale carichi invece di immagini, di preoccupazioni, di sentimenti, di notizie, di perplessità, di paure, di memorie non luminose. E quindi sì, dobbiamo trovare dentro di noi una certa disposizione in questo momento, ecco, lasciarci prendere per mano ed essere contenti con lui di tutto quello che c'è. Ma che cosa c'è? C'è la vita di ciascuno di noi, e credo che per recuperare il senso di questo amore per la vigna bisogna partire proprio dalla nostra vita, ritrovarne la bellezza, la bontà, scoprire in noi quanto basta poco, perché noi subito la disprezziamo, la temiamo, la guardiamo con malinconia, non sappiamo coglierne la bellezza, il frutto, lo splendore, la luce. Allora recuperare la bellezza delle nozze. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Sempre ci è di grandissimo aiuto la Madre di Dio, tenetela vicina, soprattutto per quella sua preghiera e poesia, nella quale lei dice che il Signore ha fatto per lei cose meravigliose. E come le ha fatte? Guardando la sua povertà. Ha guardato la povertà di questa ragazza e ha fatto per lei meraviglie. È su questo paradigma che possiamo riconquistare in questo momento una memoria positiva della nostra vita, e anche una certa confusione, un certo dispiacere per come invece ce ne siamo lamentati e per come ci lamentiamo. Recuperare questo canto d'amore, ecco, mi sembra tanto importante. E però soprattutto è quello che ci potrebbe evitare il pericolo nel quale appunto tutto poi si compie secondo quello che il Signore racconta nella parabola. Perché la vigna di Dio, da chi viene rovinata? Da chi viene rovinata? La domanda va posta ed è molto delicata, perché tutti abbiamo pronti delle domande, dalle persone cattive, da quelli che combinano dei guai, dal razzismo, dalle guerre, dalla violenza, eccetera, eccetera. E però a questo punto bisogna prendere atto di chi sono gli interlocutori della parabola che lui scopertamente accuserà, dicendo: io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Chi sono quelli a cui parla? Sono i preti. Sono i preti e sono gli anziani del popolo. E la cosa va presa così. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo. E gli racconta di questa vigna rovinata, dove il tentativo è quello di impadronirsene. E questa è la pericolosità delle religioni. In questi giorni ho avuto molto tempo per pregare, e quindi ho pregato. Ma tra tutte le intenzioni di preghiera che ho avuto in molte ore di cammino bellissimo ogni giorno, ho posto soprattutto i miei fratelli dell'Islam, per i quali sono angosciato, rattristato, per quello che sta accadendo e per la violenza con la quale viene tradita la loro santa parola, il Corano. Quindi vedete, esco di casa, insomma, non sto bene. Però certamente quello che sta accadendo in questo momento è delicatissimo. Il cristianesimo questo l'ha conosciuto, e ampiamente. Anche a noi abbiamo armato la mano cristiana della spada, anche noi abbiamo fatto eserciti cristiani, anche noi abbiamo fatto guerre e crociate cristiane. Anche noi abbiamo in nome di Dio giustificato sistemi di violenza, rigidità legislative, anche noi. Fa parte del gioco e della delicatezza del gioco. Il rischio è quello di afferrare il dono di Dio e abbrutirlo, trasformarlo in che cosa? In leggi, in regole, in rigidità. E quindi a quel punto lì non si riesce più a capire che sia un canto d'amore. Permettetemi una fantasia. Sapessimo con quanto affetto il Signore ha preparato questa giornata, con quanta delicatezza ed eleganza ha preparato questo posto, quanto intenso affetto ha messo nell'aspettare stamattina ciascuno di noi. Quanto il Signore ci vuole bene. Abbiamo una certa ricchezza della storia di ciascuno. Ognuno di noi ha dentro di sé, o magari può essere opportuno ricostruirla, una meravigliosa storia di salvezza che il Signore ha preparato per noi. Fin da quando abbiamo così i primi stracci di memoria, i primi stracci. Quante meraviglie ha fatto il Signore. Non le abbiamo vissute bene perché molte volte non ce ne siamo accorti. Non le abbiamo sempre vissute bene perché il nostro desiderio era spinto da un'altra parte, la nostra attenzione, tante anche disavventure, soprattutto per un vecchio come me, quante sventure in questo senso, quante occasioni perdute, certamente, però più forte di tutto, la bellezza di quello che Lui ha fatto per me, che ha fatto per te, che ha fatto per te, che sta facendo per noi. Il canto della vigna è appunto questo canto d'amore con il quale Lui ci ha plasmati e che noi abbiamo cercato di imparare per poterglielo anche oggi restituire. Anche noi ti vogliamo bene, però. Anche noi ti vogliamo bene. È una cosa che negli anni la vita mi ha anche con severità insegnato. Quando magari mi sono sentito soverchiato da oscurità, da sbaglio, da caduta di fede, da violenza dello spirito, ho gridato quasi con ribellione a Dio: ma io ti voglio bene, e così come sono ti voglio bene, riconoscendo in quel momento che non potevo non dirgli una parola che lo rendesse partecipe in modo profondo del mio sentimento di riconoscenza nei suoi confronti. Ma io ti voglio bene. È solo in questo orizzonte che si può comprendere. Ecco. Ma dunque qual è il rischio che succede? Qual è il rischio delle religioni? Le religioni che sono anche le ideologie, sono le grandi bandiere, che è stato il grande dramma nazista, lo sterminio contro gli ebrei e tanti altri. Da dove nasce questo? Nasce dal far diventare religione la vita d'amore e l'amore della vita. Poverino Gesù è venuto a dire che tutti i comandamenti sono tutti soggiacenti e tutti relativi a un comandamento solo, è vero? Dobbiamo continuare a ricordarcelo, che è il comandamento dell'amore. Ma vi dico in un angolo delle cose, che per chi come me ogni tanto deve ricevere nel sacramento della confessione il racconto della vita di un'altra persona, è rarissimo che una persona dica: purtroppo non ho voluto bene. Invece è la cosa più importante. Ed è la cosa più importante non semplicemente perché l'amore vale più di tutto, ma perché l'amore diventa la misura, il modo, il volto di tutto. A partire dal fatto che se anche fai i digiuni e le penitenze, ma lo fai senza amore, non vale niente. E se invece in quella situazione difficile, dove tu sai di muoverti al confine, o addirittura anche fuori al confine, tu fai passi di affetto, ricerca di riconciliazione, sentimenti positivi. Qui ci siamo. Il rischio è appunto che la legge si impadronisca della fede, e la fede, che è il respiro e la sorgente dell'amore, venga umiliata. La vita viene ridotta a delle regole, no? Viene ridotta a delle regole. Questo è il lavoro che quell'assemblea romana nei prossimi giorni, penso, dovrà fare. Ho speranza che possa perlomeno avviare. Perché quello di cui si parla domani, da domani, il matrimonio e la famiglia, è stato ridotto a regole. Questo non si può, questo non si può, questo non si può, questo non si può. E queste regole fuori dalla storia, uguali per tutti, hanno soffocato. Hanno soffocato. Mentre invece, sapete com'è la vicenda dell'amore? È una vicenda tenerissima e delicata, esposta continuamente al tempo, alla fragilità delle persone. Bisogna trattare bene l'amore. E non si può ignorare l'amore se l'amore viene praticato in una condizione non normale, si dice, non regolare. Non si può, bisogna apprezzare l'amore. E quindi credo che tutta la riforma che si è avviata da un po' di mesi nella comunità ecclesiale a questo dovrà tendere. Quello che conta è volersi bene. Nozze e famiglia sono un tema supremo, sono il contatto più forte che si ha con il mistero di Dio, che non è solitudine ma comunione d'amore. E quindi lui che cosa ha fatto? Non solamente ci ha amato, ma ci ha anche regalato da amare, il gioco dell'amore, delicatissimo, no? Delicatissimo. Che coinvolge tutto, perché coinvolge perdono, mitezza, affettuosità. Che coinvolge non solamente lo spirito, ma anche il corpo. Che entra attraverso il tempo. E che quindi è esposto al tempo, ma nello stesso tempo, nel tempo può continuare a maturare. Allora bisogna lasciarci alle spalle la legge ed entrare nella meraviglia dell'avventura della vita, della storia della vita, del punto in cui tu sei. Pensavo stamattina, mi sono accorto che c'è meno posti da sedere stamattina, pensavo quante storie stanno arrivando questa mattina qui nella chiesa della Dozza. Ognuno con la sua storia. con la preziosità, la delicatezza, la ferita, il pianto, il sorriso della sua storia. Come sarà bello quando in paradiso avremo un sacco di tempo anche per raccontarcele queste storie. Perché queste storie sono in realtà l'avventura del Vangelo in ognuno di noi. Dice, allora parli dei cristiani? No, 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 no. Perché? Perché il Vangelo non è una religione. Il Vangelo è il segreto della vita. E quindi anche nel mio fratello non credente, anche nel mio fratello, nella mia sorella, che appartiene ad altro credo religioso, per me è inevitabile, irresistibile ormai, continuamente scoprire, osservare, stupirmi per il mistero d'amore che Gesù sta compiendo. Certamente con altri nomi, con altre culture, con l'idea che anzi la fede, lui dice, io non ce l'ho, ma guarda qua. Però vuoi bene ai tuoi bambini, però vedo ti stai spendendo nella tua fatica quotidiana in modo meraviglioso, però vedo sai commuoverti per la bellezza, e tutto questo è il mistero dell'amore, è il canto della vigna, capite? Che bellissime canzoni, quando ci fanno cantare qui provano a metterci un po' insieme, e poi però ognuno ci entra con la sua voce, vero? Con il suo tono, anche con le sue stonature, e cantiamo tutti insieme. Come è bella l'assemblea liturgica della domenica, quando in tanti mettiamo insieme il canto d'amore delle nostre piccole vigne e facciamo un raccolto insieme. Prepariamo un'offerta al nostro Padre che si unisce all'offerta che Gesù fa di sé, un canto d'amore che sale fino al Padre. Che momento prezioso dunque è il nostro ritrovarci insieme. Noi non veniamo qui per un precetto, noi veniamo, non sappiamo anche perché ci veniamo, ci scopriamo qui magari. Venuti sempre inevitabilmente da lontananza, ma chiamati da qualche cosa di più forte. Ma non perché questa è un edificio della Chiesa Cattolica, perché la stessa cosa poi avverrà adesso, quando ci saluteremo e tu ritornerai verso la bellezza della tua vita, più immediata, più intima, più nelle sue relazioni più immediate e comuni. Tutto meraviglioso. Allora credo che il Sinodo, a partire da questa domenica, dovrà recuperare la bellezza dell'amore. A partire proprio dal dato molto semplice, che però è infinito, e cioè che due persone si vogliono bene, e quindi non si vogliono male. E quindi non si ammazzano, e quindi non si escludono, e quindi non si ignorano, e quindi si incontrano, e quindi si baciano, e quindi piangono insieme, sorridono insieme, mangiano insieme. E tutto questo è anche nella precarietà, nella difficoltà, nei passaggi. Certo, si potrebbe arrivare anche alle cose altissime, certo, so che molti di voi sono dentro a queste vicende supreme dell'amore, perché il matrimonio è vicenda suprema del mistero dell'amore, perché il matrimonio avvicina al mistero di Gesù che ha interpretato il senso della sua vita come una vita talmente d'amore da spenderla tutta per amore. Ah, certo. E quando due persone si sposano nel sacramento del matrimonio, in quel giorno consacrano le loro vite all'amore e accolgono il mistero di Dio attraverso la persona che Dio in quel momento gli regala, capite? No, lo sapete meglio di me. Certo, non lo capite benissimo. Però perché vi dico questo? Ma si può irrigidire tutto questo in una specie di strettoia che ci deve essere per tutti, nessuno escluso, a qualunque condizione? È proprio così? È stata così la nostra vicenda? O la nostra vicenda è stata immensamente la storia della pazienza di Dio? In questi giorni, quando trovavo degli elenchi, no? Quando si andava ospiti alla sera a trovare da dormire, e in uno di questi elenchi avevano messo tutte le età anche, e c'era una lista lunghissima di persone, è vero che in quei giorni erano accolte dentro a queste ospitalità della sera, mi sono subito accorto che ero il più vecchio e ancora devo convertirmi e ancora devo diventare un prete passabile e ancora devo imparare a perdonare, ad accogliere, a essere mite, a condividere di più quello che ho, quello che sono, a non giudicare. Quanta pazienza ha il Signore con me. Però, appunto, la vita, non il comandamento, la storia tua e mia e nostra, che Dio ama. E quindi la nostra storia cammina, perché non potrebbe camminare, perché se dicesse, se tu sei fatto così, tu sei fuori, no, invece proprio perché sono fatto così, con tutte le mie carenze, lui viene. Non bisogna impadronirsi della vigna, non bisogna, bisogna dargli i frutti di questa vigna. In questo momento voi, noi gli stiamo dando i frutti di questa vita. Che cosa è successo in questa settimana? Le persone che portiamo nel cuore, il pianto che qualcuno di noi ha, la paura perché è arrivato un esame dell'ospedale, mica tanto bello, ma la riconoscenza per chi abbiamo vicino, la riconoscenza per chi portiamo nel cuore, la pace per chi aspettiamo, la storia. La stupenda storia che Dio tesse nella nostra fragile persona e nella nostra umanità. Questa è la vigna da recuperare. Questa è la vigna che i padri sinodali andranno a recuperare. Io ne ho fiducia. Non faranno delle nuove leggi per renderla ancora più, ma pescheranno con stupore nella infinita pazienza del Signore, nella misura infinita della sua misericordia. Allora, di questo oggi siamo partecipi, di questo siamo grati a Lui, questo evidentemente ci carica di responsabilità. Sapete che nella mia vanità mondana ogni tanto faccio delle proteste, perché mi sembra che molte donne, anche amiche mie, non sempre vestano con eleganza e mi dispiace, lo dico un po' per prendermi in giro, un po' per prendervi in giro e un po' per dire: è importante curare l'eleganza, è importante come ci salutiamo, è importante come incominciamo la giornata, è importante come andiamo a trovare un amico all'ospedale, è importante come accettiamo una gioia giovanile rispetto alla quale siamo ormai sproporzionati e un po' fuori gioco. Eccoci. Allora, questo è in qualche modo l'esame di coscienza e l'atto umile e forte che ci viene chiesto. Noi non vogliamo rubare la vigna del Signore. Noi vogliamo che sia sempre sua, che Lui continui a lavorarla con pazienza, a mettere le costruzioni, a preparare la vendemmia. Noi vogliamo che Lui possa essere operoso in noi e trovi in ciascuno di noi un giardino cordiale, con i cancelli aperti, desideroso di fiorire, desideroso di portare frutti, desideroso di ogni bene.